Bene, ci eravamo arrestati all'attacco di Lenz e probabilmente ricorderete che ciò che del movimento proprio di questo racconto si era già tentato di far emergere era qualcosa che si poteva definire provvisoriamente un dislocarsi dello sguardo, per così dire, ai lati del percorso del protagonista. Ciò che noi vediamo, o per meglio dire che ci viene fatto vedere dal narratore, è qualcosa che contemporaneamente possiamo ritenere che Lenz veda e non veda. Possiamo anche avere un sospetto che per il momento verrà soltanto fatto alitare, stare sospeso sopra la lettura, che come in parte stai tentato di dire facendo riferimento ad alcuni esperienti narrativi tipici di certo cinema alto. In realtà lo sguardo che, come vedremo tra poco, letteralmente produce la scena che vediamo, sia uno sguardo che si sviluppa dalla fine di questo racconto. E d'altra parte, indubbiamente, possiamo dare per scontato che il narratore, nel momento in cui inizia, sappia anche come questo racconto va a finire. E che la presa di fiato, letteralmente, che struttura la sua narrazione, sia in qualche modo una presa di fiato unica, un unico grande respiro che va dall'inizio alla fine e in un certo senso dalla fine all'inizio. Il che ci porterebbe forse a lasciarci quasi sedurre dall'idea che ciò che vediamo sin dall'inizio sia in realtà la paradossale capacità di trasparenza dello sguardo al di là di ogni visione, che sembra essere la caratteristica tra il paradisiaco ed l'infernale della condizione finale di Lenz, no? Quelle che abbiamo già anticipato leggendo inizialmente proprio le ultime battute, quelle in cui ci si dice che il nostro personaggio avverte ormai la vita semplicemente come un peso, ma ciò non di meno prosegue a vivere. Perché quando sostanzialmente si dice che per Lenz la vita è divenuta solo un peso, però necessario, cioè imposto da una indiscutibile necessità nei confronti della quale non v'è spazio per lamentazione di sorta, beh, in qualche modo è come se Lenz avesse lasciato cadere dietro di sé, ma paradossalmente è uno sgravamento che può anche sembrare appunto un terribile gravame, tutte le rappresentazioni di un senso possibile per l'esistenza. Come se in altri termini la visione finale, paradossalmente, di Lenz fosse una visione senza visione, una visione senza più paesaggi, una visione in cui lo sguardo non vede più una patria. Perché che in qualche modo lo sguardo umano sia strettamente legato alla produzione di un mondo e di una patria era in un certo senso l'elemento emergente, forse più radicale, più portato non a caso a sporgersi in direzione di un riattraversamento al cuore del moderno, della tragedia, dello snodo iniziale della vicenda romantica e idealistica. Pensate ad esempio a alcune battute del frammento Ida Religione, no? Sulla religione di Hölderlin, uno dei testi che stanno un po' all'inizio della prima stagione grande idealistica, no? Dove si dice che è proprio dell'uomo, nel momento in cui riesce ad alzare la testa dalla pura ricerca della sopravvivenza, costruire attorno a sé una rete di rapporti armoniosi con le condizioni materiali della sua vita. Il suo ambiente fisico si organizza come una grande armoniosa rete di immagini. E questo mondo che allora si curva verso di noi, diventando il nostro mondo, il nostro ambiente, quello che abbiamo tutto contemporaneamente in mente, quello che in qualche modo fa tutt'uno con la sospensione di domande troppo abissali sulla nostra identità, perché è lì a dirci ciò che siamo, come poteva essere per alcuni di noi una determinata porzione di montagne, alcune valli, un determinato scorcio di campagna attorno alle mura di una città nota, il posto in cui siamo noi. Il grande Borges, che abbiamo citato più volte, accompagnando lui, cosmopolita e incantatore disincantato, un visitatore straniero dalla periferia di Buenos Aires verso la Pampa, sentendo costui che cominciava a proporre tutta una serie di spiegazioni di carattere storico-sociologico sul rapporto tra la Pampa e Buenos Aires, con un improvviso scarto rispetto alla qualità elevatissima del suo eloquio, disse molto seccamente: no, esta es la patria, conio, che letteralmente sarebbe l'equivalenza che se si dicesse: no, ma nessun discorso, questa che vediamo è la patria, cazzo, letteralmente, con una parolaccia inserita per tagliar corto con qualsiasi attraversamento indiscreto di questa visione, in quel caso tra il deserto e la prateria, che era la patria. Quindi in qualche modo, ingiustamente, si poneva il problema del rapporto tra l'uomo e il paesaggio nella forma di ciò che chiamiamo una patria, ovvero sia la realizzazione di un mondo armonioso che è dovuto alla nostra piena valorizzazione simbolica del nostro contesto, per cui le colline, i monti, le città, i muri, und so weiter, ci parlano. Aggiungeva anche Oederlin, e questa domanda lo porta sulla via forse della speculazione più impervia e della massima approssimazione moderna al cuore della tragedia, si aggiungeva anche una domanda: ma perché l'uomo, questa armonia che crea col suo ambiente, deve poi doverla rappresentare? Perché deve poi dirsi che cos'è? Tentare di replicarla, di descriverla, ponendosi in qualche modo su di una strada estremamente perigliosa. Ora, in un certo senso, questa domanda è una domanda che continua a lavorare in tutti gli episodi estremi della cultura che esce dalla fine del Settecento tedesco e va verso il nostro Georg Büchner, che non a caso, a suo modo, in questo racconto riprenderà una serie di questioni che attraversano tutto questo grande snodo, proiettandole sulla vicenda di un personaggio che storicamente è nell'immediato antecedente di questa vicenda. Il povero Lenz, poeta Sturma, rimasto fuori da tutti i giochi, che perde tutti i treni per una sua assoluta fedeltà, come vedremo, ad un interrogativo che non potrà essere adeguatamente formulato nel contesto culturale che è il suo. Lenz è già un personaggio, e chi lo leggeva all'epoca lo sapeva a suo modo, sapeva di quanto sfortunato fosse questo personaggio e di quanto si fosse voluta la sua sfortuna. È un personaggio che storicamente ha perso tutti i paesaggi. La cultura tedesca dell'epoca non sembra produrre un paesaggio che possa ambientare Lenz. Goethe, storicamente, come era solito fare con coloro che non sapevano portare a un grado di superiore equilibrio i rapporti con un intelligente sgomento, lo mandò a quel paese. Goethe era, come si sa, come diceva Nietzsche, un superuomo per sé, ma era anche un terribile pedagogo per gli altri. Definitiva, non tollerava in realtà nei romantici la passione per lo Streben, e nel caso di Lenz l'insoddisfazione per un'epoca che era dopo tutto la Goethezeit, il tempo di Goethe. E dopo il rinvio a Strasburgo, che conclude in qualche modo la vicenda raccontata in questo racconto, Lenz, che era storicamente un tedesco dell'est, un tedesco che era originario di quelle terre che erano state annesse al mondo tedesco dallo slancio guerriero dei cavalieri teutoni, proveniva dalla Livonia, finirà in Russia, dove condurrà letteralmente un'esistenza abbastanza da iurodivi, abbastanza da idiota, nel senso che avevamo in qualche modo visto parlando di Dostoevsky en passant qualche giorno fa, fino a morire a Pietroburgo letteralmente di freddo, avendo mancato l'ultimo incontro con una casa bene o male ospitale, come peraltro per altri personaggi di cui è ragionevole guardare con rispetto le opere, non sappiamo dove sia sepolto, nel senso che per la sua condizione sociale d'allora non v'era evidentemente soluzione diversa da quella di una fossa comune. Ora, in questo senso potremmo dire che questo personaggio letteralmente si lascia cadere di lato alle spalle tutta una serie di risposte possibili circa la natura dell'arte e circa la natura dei suoi rapporti col mondo. Una delle dimensioni di questo racconto, come vedrete, sta effettivamente nel discutere esattamente questo tipo di problema senza parlarne praticamente mai. Perché una delle caratteristiche di questo racconto, e un po' dei racconti di cui ci vogliamo occupare in questo modulo, sostanzialmente, racconti in un modulo, va bene, sì, dei racconti di cui vogliamo occuparci in questo modulo, consiste essenzialmente nel fatto che si tratta di racconti che tengono assieme una pluralità di discorsi. Da questi è possibile trarre discorsi diversi su cose apparentemente molto diverse. Ma questi discorsi sono tenuti assieme dal fatto che essi non tanto sono proposti esplicitamente, ma sono miracolosamente tenuti insieme dallo svolgersi di un racconto che non parla in realtà di nessuna di queste cose, ma che descrive, per così dire, il loro congiungersi nell'orizzonte della vita. Un po' racconti per i quali potrebbe andare almeno parzialmente come epigrafe, modificata appena un po', quell'intitolazione di una delle famose considerazioni inattuali di Nietzsche, no? Anche Messe Betrachtung, no? Quella che ci parla è ovviamente, in quel caso, della von nutzen Nachteil, no? In quel caso la Geschichte für die Leben, no? Sull'utilità e il danno della storia per la vita. E qui in qualche modo il racconto ci parla simbolicamente dell'utilità e del danno di tutta una serie di modi di strutturare il mondo guardandolo, di attribuirgli senso, di attribuirgli significati, di ricavarne ragioni per l'esistenza. E ciò che avviene, non a caso, nel corso di Lenz, è che la voce del narratore ci ripropone, in un certo senso realizzata, qualcosa che sarebbe un'aspirazione di sempre di Lenz. Le cose, le pure cose, senza che nulla si sovrapponga ad esse con la presunzione di un'interpretazione, con la volontà di una selezione, con l'intenzione di mutarne l'aspetto, di adeguarle in qualche modo a un qualche ideale. È possibile, in altri termini, sciogliere la tensione che si instaura tra quell'artificio attraverso cui noi guardiamo e le cose che guardiamo. Ci può essere uno sguardo nostro che sia anche lo sguardo delle cose stesse. Vi è quindi un modo di onorare, evidentemente rappresentando, perché questo sembra la croce dell'uomo, no? La verità, lasciandola in qualche modo limpidamente comparire. Qualcosa che, come capite, suona in maniera particolarmente cruda come critica, bene o male, di qualsiasi soggettivismo, ivi compreso quel grande soggettivismo che fa tutt'uno con l'avvio della vicenda idealistica. Era dopo tutto al soggetto che aveva risvegliato l'attenzione dal sonno dogmatico, ricordate se non altro da pagine di manuale liceale, la filosofia kantiana. Kant, vissuto non a caso come qualcosa di grosso come la rivoluzione francese, e su cui non a caso la cultura, immediatamente determinata dalla sua scossa, viene in qualche modo chiamata ad assumere posizione e ad assumere, come possiamo dire, capacità di modulare la conseguenza di questo fatto. In un certo senso anche il primo romanticismo, anche le prime fasi, per dir così, pre-sistematiche, ma è detto male, dell'idealismo, si troveranno di fronte alla domanda che in maniera diversa poteva animare l'insofferenza di Lenz secondo Birchner. Ovvero sia la domanda sul fatto che, questo in ebbe Federico Schlegel, è chiarissimo, dichiarato addirittura, lo Schlegel proprio dell'Ateneum, lo Schlegel degli anni 99-1800, insomma. Cioè se in realtà questa affermazione liberatoria del soggetto non avesse, questo sarà il problema che i romantici si porranno, non ci avesse fatto conquistare una libera interiorità e perdere il mondo. Come se in qualche modo la certezza nella forza strutturante del trascendentale non facesse anche tutt'uno con un evanescere del mondo. Per cui, in qualche modo, dicevano a caso Schlegel, da quando siamo divenuti con Kant nuovamente moderni, per così dire, produciamo molta poesia lirica, ma con l'epica, con la tragedia, con le grandi narrazioni, quelle grandi narrazioni che raccontavano il mondo o lo facevano avvenire, siamo divenuti immediatamente deboli. Perché dal momento che al centro si è posto poderosamente il soggetto, tutto il resto sembra dileguare in una tenebra indistinta. Così liberi e così soli. Più tardi, molto più tardi, ma idealmente in un rapporto molto simpatico, il nostro Leopardi commenterà la scoperta dell'America di Colombo, no? Ricordate una famosa operetta morale, dicendo che la conoscenza geografica si è estesa e il mondo è divenuto terribilmente piccolo. La forza soggettiva è poderosa, ma come avrebbe detto molto più tardi Franz Rosenzweig, è un po' come in Faust. Lo spirito si libera dalla piccola cella dell'anima. Però la vicenda romantica di Peter Schlemihl sembra in qualche modo, con una saggezza molto ebraica, ammonire cosa succeda a chi abbia conquistato gli stivali delle sette leghe e possa con lo spirito correre per tutto il mondo. Il rischio di non trovare mai la propria ombra, che come si sa è una qualità che apparenta con i vampiri. E probabilmente il nostro Lenz, forse qualche sospetto che l'idealismo porti a una forma di delirante vampirismo intellettuale, ce l'ha. Comunque la cosa che ci interessa adesso è appunto notare come, proprio perché in questa vicenda noi vediamo lasciar cadere di lato possibili immagini del mondo, possibili vie per la letteratura, noi vediamo anche letteralmente che la voce che narra ci propone una visione tra le più belle probabilmente della letteratura tedesca ed europea, di scenari naturali che, come in una sorta di Rorschach, possono assumere i significati più diversi. E Lenz, nel corso della vicenda, se si sarà più volte distratto da questa sua corsa senza visione per risentire attraverso di sé questi scenari, sarà lui stesso tentato di riconoscersene attraversato come da una rivelazione. Ma come vedremo, la sequela di tutte le rivelazioni, di tutte le immagini ora paradisiache, ora infernali del mondo, che gli si dipingono nello sguardo man mano che la vicenda si sviluppa, vanno letteralmente a terminare in quel posto che abbiamo appunto indicato, in quel luogo in cui Lenz, almeno per quanto possiamo capire, non vede più nulla, o forse, in un certo senso, fa sì che si origini da questa sua condizione quella voce del narratore che ci consente di vedere così tanto. Perché la voce del narratore nel Lenz è una voce assolutamente stregante, perché ha una qualità che nel cinema caratterizza i grandi maestri, coloro che in altri termini sanno, questo è un sapere che in quest'epoca, vi accennavo, è forse presente così limpidamente solo nel Fichte più acceso dei tentativi di riproposta della dottrina della scienza dopo il 1802, in definitiva, che in realtà la vita è sguardo, e che lo sguardo non tanto dipinge, descrive le cose, ma letteralmente le fa avvenire. Lo sguardo e le cose sono della stessa fibra. Non so, se pericidetto per i cinefili, per cui poi sarà prescritto tutto un modulo tra qualche lezione, se qualcuno ha visto, non so, l'attacco di quello che per noi si chiama l'infernale Quinlan, originariamente la Touch of Hell di Orson Welles, no? Soprattutto nella versione restaurata, ha letteralmente l'immagine che la città che viene ripresa si stia srotolando davanti ai suoi occhi man mano che la macchina da presa procede. nessuna illusione che ci siano delle cose che stanno lì in attesa di essere riprese. Il movimento stesso dello sguardo è il movimento stesso con cui potentemente le cose nella loro interrelazione si producono. Qualcosa come una vita che non tanto si reduplichi per oggettivarsi e contemplarsi appunto come qualcosa d'oggettivo, ma una vita che letteralmente si espande guardando. Ora, se voi leggete Lenz, in parte avete esattamente una sensazione simile. C'è come uno sguardo estremamente alto, ma nello stesso tempo estremamente intimo alle cose, che va avanti mentre Lenz va avanti. E mentre Lenz va avanti, forse Lenz non guarda. Ma quanto più il suo carrello, per dirla in termini cinematografici, avanza con lui, noi vediamo. È esattamente questo procedere che consente che una estrema ricchezza di significati vengano, per così dire, a passare l'uno nell'altro. Discorsi diversissimi possono letteralmente rampollare, venire fuori come la nebbia, per così dire, o come un alito da questo testo, e del tutto logicamente, senza che esplicitamente l'autore ce ne parli, forse senza neanche che avesse voglia di parlarcene. Ma la felicità del suo respiro, l'esattezza dell'intuizione di questo ritmo, chiama questi segni a sé. E ce li restituisce, come il tessuto di ciò che ci viene fatto sentire e di ciò che ci viene fatto vedere. Ce li mette, forse enigmaticamente, a disposizione. Ma è questo esattamente, se vorrete leggere il testo, che ci prende. Se volete un po' riduttivamente, tutto ciò che in questi discorsi fatti uno per uno non potrebbe venire fuori. Ma procediamo esattamente da qui. Ed esattamente da un luogo che forse può in qualche modo aiutarci a riutilizzare le cose che si sono dette. Come abbiamo visto, Lenz sta procedendo tra questo scenario moderatamente montano, e procede, non con una casa di cosette, indifferente. Tutto, ovvero sia letteralmente, a ging gleichgültig weiter, no? Come possiamo dire, andava avanti e non gli faceva né caldo né freddo, letteralmente. Tutto, e gli era tutto indifferente. Soltanto, anche se non sentiva nessuna stanchezza, nonostante il continuo saliscendi, nur war es ihm manchmal unangenehmen, dass nichts auf dem Kopf gehen konnte. Solo una cosa gli dava dispiacere, non poter camminare sulla propria testa, ovvero sia non poter camminare sulle mani, letteralmente, no? Con la testa in giù. L'unica cosa che gli dava fastidio. Passaggio singolare che non ha immediatamente sviluppo. Non ci si spiega affatto perché questo qua, oltre al fatto che ovviamente è un bel matto, no? L'espressione toll tornerà ripetutamente, pronunziata con angoscia da lei stesso. Nessuno ci spiega perché costui desideri in qualche modo camminare sulla propria testa. Però in ogni caso noi possiamo un attimo rifletterci. Camminando sulla testa si vede il mondo rovesciato. E in un certo senso, camminando sulla propria testa, si contempla una terra celeste. una terra in cielo. Rovesciare, rovesciare, rirovesciare. Per vedere il mondo alla rovescia, quello che nei dialetti veneti si chiamava il mondo roverso, beh, è un bel tema. L'idea che il mondo possa essere rovesciato, o l'idea che il mondo sia rovesciato. Beh, per dire un po' scherzosamente, molto di un dibattito tra conservazione e volontà rivoluzionaria si gioca su questo fatto. Il mondo come lo vediamo è dritto o rovescio? Perché se per caso è rovescio dovremmo metterlo dritto, e allora per metterlo dritto dovremmo rovesciarlo. Büchner, ovviamente, che come sapevate, aveva delle inclinazioni politiche preoccupanti all'epoca, era uno abbastanza convinto che tutto sommato il mondo così com'era era rovescio, per cui si doveva metterlo dritto. E questo, peraltro, non vuole essere soltanto l'allusione a una banale metafora politica, perché proprio la profondità, diciamo così, di rilevanza antropologico-culturale questo tema, ci fa in qualche modo pensare a un'infinità di questioni. Ad esempio, tutta un'antropologia della festa mette in evidenza come esistano momenti rituali in cui si assapora la possibilità che l'ordine del mondo sia sospeso o addirittura stravolto. I tedeschi, ovviamente, chi vuole può appigliarsi alla conoscenza, se ce l'ha, è augurabile, dei Meistersinger von Nürnberg di Wagner, insomma, i maestri cantoni di Norimberga. La tradizione tedesca ha la Johannisnacht, la notte di San Giovanni, quella in cui gli animali possono parlare. E quella in cui tutti i rapporti si rovesciano, i servi diventano signori, i signori diventano servi, tutto per un giorno, ben inteso, tutto solo tanto per un giorno, oppure per una notte. Però effettivamente questo brivido può essere avvertito, ed esiste una tradizione importante di carattere tra il mistico e il religioso, che in qualche modo si propongono di consentire di guardare il mondo rovesciato. La tradizione francescana, per molti versi, è una tradizione tutta legata all'idea di un mondo rovesciato. Rovesciato e rimesso a posto. E staremo luogo, forse, di una metafora di questo tipo? Lo troviamo, questo probabilmente è un riferimento noto e magari forse questo aiuta a farsi capire, in un grande testo poetico novecentesco come le Duinesi. Chi ha presente, no, nell'ottava Duinese, questo discorso sugli occhi rovesciati? Noi uomini, contrariamente agli animali, abbiamo gli occhi rovesciati, crediamo di vedere ciò che c'è fuori di noi, crediamo di vedere l'aperto, e invece vediamo soltanto un nostro interno, in cui abbiamo deciso di simulare le forme del mondo. E quindi perdiamo contemporaneamente il mondo così com'è e la nostra interiorità, perché in realtà viviamo semplicemente, apparentemente sempre all'esterno, ma è un esterno che ci siamo fabbricati, perché i nostri occhi sono rovesciati all'interno. E di lì la domanda: c'è qualcosa, c'è qualcuno che possa ritornare a rovesciare i nostri occhi? A far sì che il nostro destino non sia soltanto di essere sempre dei denuda, no? sempre lì davanti in realtà soltanto a qualcosa che è il nostro artificio, la non innocenza del nostro guardare, il nostro guardare che crede di guardare le cose, invece guarda e vede soltanto ciò che è abituato a vedere, ciò che è addestrato a vedere, ciò che sa riconoscere e che gli produce in realtà un mondo che in realtà è proiettato sulle cose, violentemente proiettato sulle cose. Ecco, il nostro Lenz comunque, forse semplicemente perché è un simpatico ragazzo tra i 20 anni e i 30, molto tonico e con vocazioni che in altra epoca avrebbero suggerito una vicenda sportiva, sostanzialmente desidererebbe poter camminare sulle mani e camminare con la testa in giù. Però sinceramente, come possiamo dire, il fatto che di fronte a tutto ciò che ci sta venendo detto, il nostro desiderio di camminare a testa in giù, e sia l'unica cosa che non gli va in tutto ciò che sta avvenendo, di non poter fare, qualche significato ce l'ha. Perché appunto Lenz se ne sta andando in un percorso molto faticoso. E oltretutto, come vediamo e come vedremo, nel frattempo l'atmosfera sembra in qualche modo sciorinare tutto il suo repertorio, quindi burrasche, tempeste, eccetera. Però tutto questo sembra non toccarlo, qualcos'altro lo tocca, e qui procediamo con la lettura un attimo più rapidamente. Da principio sentiva qualcosa urgere in petto quando il pietrisco gli schizzava via a quel modo. Il bosco grigio fremeva sotto di lui e la nebbia ora divorava le forme, ora ne scopriva a metà le membra possenti. Urgeva in lui qualcosa, cercava qualcosa come sogni perduti, ma nulla provava. Verlorene Träume. Espressione questa sì che, come possiamo dire, potrebbe sembrare di un romanticismo devastante. Sogni perduti. In realtà qui il timbro è molto diverso. Comunque, anche qui siamo a una mise en abîme. Verlorene Träume, sogni perduti, e subito dopo, aber er fand nichts. Non trovava nulla. Assolutamente nulla. Gli era tutto così piccolo, così vicino, così bagnato. Avrebbe voluto mettere la terra dietro la stufa. Non comprendeva perché gli occorresse tanto tempo per discendere un pendio, raggiungere un punto lontano. Pensava di dover misurare tutto con qualche passo. Questo elemento di impazienza che effettivamente sembra qui cancellare lo spazio per qualsiasi coordinata e articolata pratica di mediazione. Solo talvolta, quando la tempesta precipitava le nubi nelle valli e il bosco ne fumigava e le voci delle rocce si destavano rumoreggiando, ora come tuoni morenti lontano, ora poderose, con suoni tali come se volessero cantare la terra nel loro giubilo selvaggio, e le nubi galoppavano come intrenti cavalli selvaggi, e il sole vi penetrava in mezzo folgorando con la sua spada i campi di neve, così che una luce chiara, accecante, faceva come un taglio dalle vette fin giù nelle valli, o quando la tempesta scostava le nubi e vi stagliava dentro un lago azzurro di luce, e poi il vento perdeva forza, giù in fondo, dalle gole e dalle cime degli abeti, saliva mormorando come una ninna nanne un suonar di campane, e nel profondo azzurro sorgeva un tenue rosso bagliore e piccole nubi passavano su ali d'argento, e tutte le vette, nitide e ferme, scintillavano, illuminando tutto intorno il paesaggio. Allora qualcosa gli lancinava dentro, e lui rimaneva là, ansante, il corpo piegato in avanti, e occhi e bocca spalancati, gli sembrava di dover trarre entro di sé la tempesta, in un respiro tutto comprendere in sé. Tutto comprendere in sé in un respiro. Questo indubbiamente ha a che vedere col fatto che il nostro corre attraverso le montagne come insofferente del fatto che ci voglia così tanto tempo per andare giù e poi venire su. Che tutto non possa essere compiuto in un unico passo. Però, non a caso, quando, come avete visto in questa pagina, che è stupenda, il mondo gli appare, per così dire, come tutto illuminato da un'unica, anche se articolata, plurima, grande lacerazione, perché nella pagina che abbiamo letto essenzialmente il vero tema è l'istantaneità dello squarcio, l'istantaneità dell'evento folgorante, nebbie che cadono all'improvviso al fondo delle valli, cime di abeti che cominciano a stormire, rocce che improvvisamente per effetto del vento diventano sonore, e soprattutto il cielo che istantaneamente, come avviene peraltro in montagna, totalmente addensato di nubi, lascia all'improvviso comparire un lago di luce azzurra. Letteralmente quando la terra appare, per così dire, riplasmata in un folgore, riplasmata in un istante luminoso e lancinante, che porta evidentemente il nostro personaggio in una situazione ad un tempo stesso di sgomento e di gioia, nella condizione, a un passo dal soffocamento evidentemente, il Vaticano è a bocca aperta, in cui tutto il mondo sembra raccogliersi nello spazio di un respiro. Come voi sapete, un versante della tradizione musulmana ci presenta il mondo come frutto di una creazione istantanea, costantemente ripetuta, del respiro di Allah. Ad ogni suo respiro tutto il mondo viene creato, in ogni suo respiro tutto il mondo si decrea. L'idea di questo rapporto divino col mondo, di cui il mondo è tutto, ma tutto nel tempo di un respiro. E d'altra parte, come anche piaceva ricordare a Dostoevsky, no? Nel racconto del Mirage, nel racconto cioè della sua salita al cielo, nel racconto della salita al cielo di Maometto, no? Tutta la salita al cielo, tutta la visita ai mondi celesti sta in un attimo più limitato di quello necessario perché una goccia d'acqua caduta da una brocca tocchi il suolo. Nell'istante infinitesimo necessario perché una goccia d'acqua tocchi terra lasciata cadere da una brocca, avviene tutto il viaggio di Maometto in cielo. In un certo senso, in un respiro che non dura tanto di più, c'è tutta la creazione del mondo e in ogni istante questo avviene. Non c'entra nulla evidentemente con il nostro Lenz, se non attraverso passaggi lunghissimi, perché indubbiamente anche in questo fremito parla un'estrema metamorfosi del pietismo, questa tendenza, vi ricordate, no, propria della tradizione protestante, che mette al suo centro la ricerca di un rapporto intimo, sentimentale, affettivo con la divinità, eh? Una divinità che si rivela nella commozione, nel pianto, e in un certo senso ricerche estatiche. E in un certo senso il pietismo, ben lontano come ambientazione culturale, in questo senso ha qualcosa che ci rinvia all'esicasmo. E come sapete la tradizione esicastica è una grande tradizione mistica che si lega essenzialmente a un'elaborazione del respiro come via per giungere all'estasi. Qualcosa che d'altra parte ha una parentela lasca ma visibile con tutte le grandi forme sapienziali che hanno al loro centro il tema della sapienza del respiro. Pensate alla meditazione yoga per dire qualcosa che è sulla bocca. Per essere del contenuto in un respiro, il nostro Lenz che sta andando avanti senza guardare né in basso né in alto, né a destra né a sinistra, solo lamentando il fatto di non poter camminare sulle mani e vedere il mondo rovesciato, sembra in qualche modo ricongiungersi col paesaggio. Mentre prima lo attraversava impaziente del fatto che ci volesse così tanto tempo per andare da una montagna all'altra, adesso che può come sentirlo tutto, sciogliersi nell'unico movimento di qualcosa che accade. Tuoni, squarci di luce, nebbie rapidissime nel loro muoversi, no? Qualcosa che traduce ciò che è fermo in qualcosa di dinamico. Adesso che sente tutto rimesso, come possiamo dire, in gioco, tutto in qualche modo contenibile in un unico sentimento, in un unico istante, beh, ecco, sì, effettivamente qui l'Ez si ricongiunge con questo paesaggio. Si stendeva e giaceva sopra la terra, si sprofondava nel tutto ed era un godimento che gli faceva male. Un godimento doloroso. Perché indubbiamente essere così attraversati dal tutto è anche straziante. E soprattutto questione che qualche risonanza ha con i problemi che prima avevo suscitato, mette in primo piano il fatto che forse non saremo sempre in comunione con il tutto come in questo istante. È un istante che può anche agire come una terribile macchina di deprezzamento del resto della nostra vita. Cosa che accade in genere a coloro che riescono a elaborare esperienze di particolare intensità e hanno conseguentemente la sensazione di essere in esilio quando non le vivono. Caratteristica ad esempio di molti alpinisti che quando non sono su una parete hanno la sensazione di essere fuori posto o di vivere una non vita o una vita limitata. Ma allora ecco che si determina una situazione indubbiamente ad un tempo stesso straziante, difficile, qualcosa che in maniera diversa potrebbe anche paragonarsi a quanto avviene costantemente, si potrebbe quasi dire, nella cosiddetta esperienza mistica, quando non a caso la parola che parla dell'esperienza mistica è essenzialmente una parola che lamenta l'assenza di quella condizione, la celebra come qualcosa di avvenuto e che forse avverrà, e che, come in Juan de la Cruz, si chiede così insistentemente quando ci sarà ancora, quando c'è stato, perché il tempo in cui l'accesso al tempo della nostra nascita, in realtà, è un tempo che sta in una relazione molto difficile con il nostro tempo usuale. Siamo abitati da musica, e guarda, poi le garantisco, guarda, piuttosto che la sega circolare che ci stava uccidendo prima, guarda, mille telefonini, basterebbe poter scegliere i programmi, insomma, ma in una situazione in cui la nostra radio di Stato fa scegliere le musiche a un computer, come forse sapete, non ci si può neanche prenderla molto con la TIM o con la Omnitel, in definitiva, no? Quindi va benissimo così. La dimensione quindi del rapporto con un attimo effettivamente immenso in questo caso, che appunto ci ricorda quelle situazioni proprie della mistica in cui tutto il mondo è cancellato, tutto il mondo rinasce, ma tutto questo ci appare anche come qualcosa che, pur segnato dall'eternità, sconta fino in fondo il suo proiettarsi effimero nella nostra vita. Perché nell'ordine del nostro tempo, del normale tempo in cui viviamo, l'eternità ha essenzialmente la forma di ciò che non ha durata, il massimamente effimero. Qui forse Lenz ha la sensazione di essere effettivamente a contatto, o di essere semplicemente, la perfetta adesione all'essere delle cose, all'adesione all'accadere del mondo. Ma se è così, un istante prima, un istante dopo, si sentirà esiliato. Beh, il Rilke citato prima, ricordate, proprio nella prima duinese, non mancherà di presentare una feroce domanda, no? Quando dice: voi amanti, un istante prima, un istante dopo di essere amanti, siete ancora amanti? E Leopardi non a caso ricordava che il piacere esiste soltanto come piacere atteso o piacere ricordato. Questo istante è un istante straziante, conseguentemente, sembra poco compatibile con il permanere di una nostra individualità, con qualcosa che abbia ancora un'identità. Ci si potrebbe essere di più il sospetto, congiungendoci già alla fine, che forse questa esperienza parla di qualcosa che può essere pienamente riattinta solo lasciando che della nostra identità si faccia un falò, solo in qualche modo ammettendo che il nostro cosiddetto io debba in qualche modo sciogliersi e diventare solo la luce delle cose, ciò che dal punto di vista di un alienista dell'epoca e forse anche di uno psichiatra di oggi significa una buona legittimazione ad occuparsi del caso. Comunque, sta di fatto che a questo punto il nostro, appunto, si vive questo piacere che è anche sofferenza, oppure rimaneva silenzioso, poggiava il capo nel muschio e socchiudeva gli occhi, e allora tutto fuggiva lontano da lui, la terra cedeva sotto di lui, diventava piccola come una stella errante e si immergeva in un crociante torrente che scorreva con il suo flutto chiaro sotto di lui. Letteralmente in questo caso abbiamo una liquefazione della terra in una sorta di grande flusso di luce. Qui effettivamente non vi tormento ulteriormente con quanto potrebbe in qualche modo collegare letteralmente questa immagine a importanti tradizioni, per così dire, neognostiche, anche ritornanti nel contesto della stessa vicenda rinascimentale europea. Ma insomma, se qualcuno volesse vedere fiotti di luce di questo tipo, può indubbiamente guardarsi alcune delle componenti dell'immenso altare di Isenheim, di Matthias Grünewald, che rappresenta forse il caso più elevato di arte pittorica nella tradizione culturale tedesca. Per un paradosso del destino storico si trova non in Germania ma in Francia, perché Colmar, città alsaziana, siamo quindi nei pressi della vicenda, dei luoghi in cui si svolge la vicenda di Lenz che qui raccontiamo, si trova attualmente in Francia. All'epoca era Colmar ed era indubbiamente sentita come tedesca. Esattamente quei fiotti di luce. Quei fiotti di luce in cui in qualche modo il mondo è dissolto. E forse nella sua dissoluzione anche solo allora veramente, positivamente creato. Però tutti questi erano solo atti. Abes es ware nur Augenblicke. Letteralmente attimi, nel senso, e qui l'esperimento in tedesco viene bene, Augenblick, cioè colpo d'occhio, colpo di palpebre, il tempo in cui una palpebra si apre e si chiude, un batter d'occhio. E poi si rialzava lucido, risoluto,
e tranquillo. Sequenza aggettivale che da un certo senso indica, come possiamo dire, la vocazione complessiva anche culturale di Lenz. Fest ruhig. Insomma, cosa vuol dire? È un'immagine di forza e di limpidezza. Lenz sarebbe così se i suoi attimi in questione potessero diventare una regola, un ordine del mondo. Lenz sarebbe essenzialmente lucido, risoluto, usiamo pure l'espressione, sano. Come se non gli fosse trascorso innanzi, come se gli fosse trascorso innanzi un gioco d'ombre, e soprattutto non ricordava più nulla. È un'altra faccia dello strazio del godimento assieme. Questi attimi folgoranti passano senza poter essere fissati, no? Non ricordava più nulla. Verso sera giunse sull'altura, sul campo di neve dove si tornava a discendere al piano verso occidente. Si sedette e sostanzialmente, in questo caso, lascio a voi il piacere di leggere quest'altra porzione, la vicenda si ripropone, ma si ripropone virata in direzione cupa, perché si spegne il giorno, come vedremo poi durante tutto il racconto. Lenz vive con terribile disagio il partire del sole. Quando scende la sera, quando giunge la notte, quando il sole non può più essere vicariato dalle luci della casa, dal fuoco del focolare, lo sgomento diventa per Lenz infinito. Difatti, con lo spegnersi della luce tutto diventa grigio, tutto sta diventando compattamente di un unico colore, tanto che l'immagine che ritorna spessissimo in tanta letteratura europea ottocentesca, ci sono Pascoli ad esempio, sente che mentre cammina la terra sotto di sé dà come il suono di vuoto. È l'altra faccia, capite, della terra che si dissolve in fiotti di luce. Qui è la terra che in qualche modo rivela sotto il piede l'Abgrund, l'abisso. Noi siamo soliti ad avere i piedi per terra ed essere sicuri del fatto che quando camminiamo sulla terra stiamo camminando dove dobbiamo camminare e non rischiamo di cadere. Ma possiamo essere colti come da un incubo, che in realtà la terra sia soltanto, noi possiamo un'illusione, che noi si stia letteralmente camminando nel vuoto. E questo ad esempio alimenta una famosa invenzione romantica, no? La cavalcata sul lago di Costanza, una bella ballata di Hulland, no? Dove un cavaliere che deve andare a Costanza nell'inverno gelido, procedendo in direzione della città, si trova all'improvviso in una splendida pianura comoda, coperta di neve, che non aveva però mai visto andando a Costanza. La traversa tutta e giunge dalla città alla città da una parte dove non era mai arrivato, e chiede agli abitanti da dove fosse saltata fuori quella pianura che non aveva mai visto, e gli rispondono che in realtà lui a cavallo ha attraversato il lago di Costanza, completamente gelato e ricoperto poi di neve. In qualsiasi momento, sotto gli zoccoli, la lastra di ghiaccio avrebbe potuto rompersi ed egli sarebbe stato perduto. E a questa notizia il cavaliere, sgomento, muore per il timore retroattivo del rischio che ha in qualche modo vissuto. È una situazione significativa in sostanza, no? Forse in qualche modo camminiamo, come certi personaggi dei cartoni animati, sul vuoto, solo che non cadiamo sino a quando non guardiamo in basso e ci accorgiamo che siamo nel vuoto. E difatti in questo nulla lo afferrò una paura indicibile. Era nel vuoto, balzò in piedi e volò giù per il pendio. E a questo punto, e si commenta non a caso, es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in eins. Era diventato buio, cielo e terra si fusero in un'unica cosa. Cielo e terra si fusero in un'unica cosa. La compattezza di questa fusione corrisponde al passaggio dalla sensazione di vuoto al fisico cadere lungo un pendio. Ma il cadere in un pendio è anche un precipitare nella compattezza di questa tenebra in cui cielo e terra si fondono. E allo stesso tempo il fatto che cielo e terra si fondano tende anche a istituire una relazione di intimità tra l'uno e l'altro che in un certo senso corrisponde ancora, anche se in una forma sgomentante, a quel tentativo di tenerle assieme e forse fonderle che avevamo visto esprimersi nel desiderio di camminare con la testa in basso. Ecco che il desiderio qui viene in qualche modo restituito in una forma sgomentante e misticamente vediamo somministrati in alternanza folgorante e sgomentante istanti di luce profondissima e di insopportabile armonia e momenti che rinviano a quella che si chiamerebbe nel gergo dei mitici spagnoli la noce oscura dell'alto, la notte oscura dell'anima. Quando si è così vicini all'illuminazione piena che non possiamo che essere remoti da qualsiasi altra luce, sprofondati nel nulla di tutto ciò che non è, ciò con cui noi ci ricongiungiamo, con ciò che nasce profondo. Comunque, era come se qualcosa lo seguisse, come se qualcosa d'orribile lo dovesse raggiungere, qualcosa che gli uomini non possono tollerare, come se dietro di lui, ecco, la follia cavalcasse sfrenata con i suoi destrieri. In realtà, in tedesco, per essere ancora più precisi, abbiamo als jage da Wahnsinn auf Ossen hinter ihm, cioè come se la caccia della follia. Questi cavalieri della follia sono i cacciatori della follia, la muta dei cacciatori della follia, la follia che si manifesta come un gruppo di cacciatori assatanati, che in qualche modo sono scatenati in una caccia all'uomo. Perché evidentemente partner di tutto ciò che stiamo sentendo di Lenz è la prossimità incombente da lui avvertita della propria follia. Altra faccia di questo suo sentire è l'incombere della follia. E la follia in questo caso, a caso, prende la forma, anche questa grande, grandemente tipica, della caccia infernale. E voi sapete essere essenzialmente un topos anche della narrativa nostra medievale, cacce infernali famosissime, ne trovate ad esempio in Jacopo Passavanti o nel Boccaccio. Quelle in cui, ad esempio, abbiamo delle anime dannate che sono costrette per tutta l'eternità a ripetere la scena di una caccia nella quale si viene straziati da dei cacciatori feroci. E l'elemento quindi della caccia qui figura in qualche modo nella forma della massima, dell'incombere di una massima scomposizione rispetto a ciò che gli istanti di luce danno come massima composizione armoniosa. Tutto ciò che in qualche modo si risente unito potrebbe all'improvviso diventare ciò che fa pezzi il nostro personaggio. La stessa visione in cui con dolore e con gioia ha potuto finalmente sentirsi unito a tutto potrebbe immediatamente virare nella sensazione di un'infinità di cose che attraversandolo e andando ciascuna per suo conto lo farebbero a pezzi, il che significherebbe essere in qualche modo raggiunto dalla caccia dei cavalieri della follia. Finalmente udì voci, vide luci, tutto gli fu più facile. Gli dissero che per Walbach aveva ancora una mezz'ora. Gli dissero, vide voci e luci. In realtà notate, non ci viene detto che vede delle persone. È chiaro che si tratta di persone che gli parlano, no? Però in realtà qui ci si dice che vede delle voci e delle luci. Quindi qualcosa che in qualche modo viene anche a far parte di un suo delirio e che gli danno però un'informazione, ovvero sia noi diremmo, visto dall'esterno, costui passa in un gruppo di case, vede le luci delle case, qualcuno della casa gli dice dov'è Walbach, dove lui vuole andare, no? Però qui effettivamente il narratore ci dà, per così dire, letteralmente la prosecuzione del ritmo del respiro di Lenz, il quale, giunto al culmine della sua fuga dietro la muta dei cacciatori, riprende a respirare attraverso il vedere le luci e, nella confusione della sua mente, nel sentire come una pura voce quella di chi probabilmente davanti a lui gli dice dove può trovare Valva. Quindi in realtà questo percorso si sta svolgendo come contemporaneamente una creazione di mondo da parte della voce che narra. E nello stesso tempo, su questa visione, si dipingono i tempi del sentire di Lenz. Ciò che ci viene descritto è contemporaneamente qualcosa che emerge con una purezza, una nitidezza, una potenza transumana e una sua assoluta obiettività. E nello stesso tempo è qualcosa che è radicato nella follia di Lenz. E non a caso, gli ordini celesti e gli ordini e supreme armonie mondane che in certi momenti Lenz riterrà di vedere gli si convertiranno poi in assoluta insensatezza del mondo, mentre la voce del narratore continuerà però a darci la visione in un certo senso meravigliosa, no? Dello scenario giurassiano. Quindi questa sospensione tra superiore lucidità e follia continuerà sempre. E forse la voce del narratore che ci consente di vedere tutte queste cose e di seguire la storia è qualcosa che si colloca in un punto di miracoloso perfetto equilibrio tra queste due cose, dove l'armonia non mente escludendo la follia e dove la follia non si è inghiottita, la superiore forza dello sguardo. E d'altronde, come possiamo dire, come sarebbe possibile, si direbbe, raccontare onestamente la storia di Lenz, cedendo totalmente alla sua immagine di pazzo, e quindi parlandone come di un pazzo, e quindi parlando senza di lui. E nello stesso tempo, come sarebbe possibile sottrarre alla vicenda di Lenz la verità della sua follia? Occorre letteralmente un punto di vista miracoloso, un punto di vista che non sacrifichi, che stia in quell'equilibrio in cui nulla della realtà che accade viene in qualche modo escluso. Ma questo è ciò che vuole Lenz. Questo è ciò che vuole Lenz quando, in quella che noi chiameremo lucidità, è solito esprimere le sue opinioni sull'arte. Perché andando adesso avanti, poi ritorneremo, vi è un punto della vicenda in cui Lenz, e ma forse è il caso di arrivarci adesso e poi di andare avanti con la vicenda, ci spiega, ed è l'unico luogo dove apparentemente si fa un po' di filosofia, o in cui in qualche modo si, come possiamo dire, si concettualizza, ma come vedrete in una forma molto particolare, ci spiega cosa pensa dell'arte, della poesia e della letteratura. Ora, nella vicenda in questione, anche questo anche nella vicenda storica, reale, quando Lenz se ne va verso Walbach, dove verrà, lo vedremo tra poco, ospitato dal pastore Oberlin. Vedremo poi come sia importante la figura del pastore, ma come siano importanti i pastori in generale per questa cultura. C'è un famoso saggio di Gottfried Benn in cui Benn tenta di dimostrare che in realtà quasi tutta la letteratura e la filosofia tedesca è un affare di figli di parroci. Cioè tenta di dimostrare che in realtà l'humus esistenziale culturale da cui escono la più parte di coloro che fanno letteratura, fanno filosofia, è quello essenzialmente delle famiglie, letteralmente, dei teologi che fanno i parroci. Stiamo parlando del contesto ovviamente protestante, dove, come sapete, i pastori, quelli che noi chiameremo sacerdoti, si possono sposare ovviamente, e dove, come sappiamo, la teologia è una delle dimensioni anche laicamente più importanti della cultura. Coloro che studiano in qualche modo, che studiano cose che a noi sembrano essenzialmente le materie letterarie e umanistiche, in quel contesto per lo più vanno a fare i predicatori parroci, quando non fanno in qualche modo sì gli insegnanti, i filosofi, in qualche modo alle dipendenze di qualche università. Ora il nostro Lenz, che più avanti, allora, quando decide di chiedere al pastore se può predicare in chiesa, alla domanda limpidissima del pastore, Sinzi teologa, ma lei è un teologo, che vuol dire? Ha una laurea, un diploma di una qualche università come teologo? Risponde, già, ed è vero. Come una stragrande maggioranza di tutti costoro, sono teologi, hanno studiato la teologia, nella facoltà di teologia, sostanzialmente. Teologia e filosofia si intrecciano continuamente in questo contesto. È un contesto a quell'epoca vivissimo, perché la fine Settecento tedesca, i primissimi dell'Ottocento sono epoche di vivacità culturale e rapidità di trasformazioni vertiginose. cioè le stesse, basta leggere la Heine del settario di Romantische Schule, rappresentazione geniale quanto assolutamente settaria, ripeto, e stravolta del romanticismo, per vedere come sia colto proprio come efficace il senso della rapidità con cui si evolve la scena culturale, no? Lo dice proprio, bastano due semestri di università perché un filosofo che prima sembrava la vera nuova via della filosofia sembri un barbogio che non ha più niente da dire, no? Situazione di estremo dinamismo in qualche modo culturale. Ecco, comunque, beh, mentre come il nostro Lenz va dal pastore Oberlin, insomma, dove verrà in qualche modo curato e sostenuto dal pastore, che come vedremo è un personaggio che sa offrire tutta una serie di trame di grande tradizione simbolico-allegorica per l'interpretazione del mondo in una chiave di misticismo positivo. È un autore letterario di un certo peso. Difatti, quando si presenterà al pastore Oberlin, che non lo conosce, dicendo che si chiama Lenz, il pastore Oberlin, che pure vive nella Steintal, in questa valle che non è esattamente il centro di Berlino, gli dice: Lenz, ma io ho visto stampato questo nome, lei è per caso l'autore di quei drammi? E lui dice sì, e aggiunge: però spero di non essere giudicato sulla base di quello che ho scritto. Perché in realtà, quando Lenz, che pure è giovanissimo, arriva nello Steintal, ha già scritto ovviamente praticamente quasi tutto ciò per cui come autore ce lo ricordiamo, soprattutto appunto Soldaten e der Hofmeister, il precettore, i soldati, una serie di drammi che, indicati dall'esterno grossolanamente, potremmo dire estremamente realisti, che si collocano peraltro nella temperie dello Sturm und Drang, di quell'episodio di per sé forse non eccezionalmente ricco di risultati, ma eccezionalmente importante come indicatore di clima, tempesta e assalto appunto, no? Ecco, che in qualche modo viene vissuto come la prima grande avvisaglia del fenomeno romantico. Sturm und Drang, che è, come forse tutti sapranno, il titolo di un'opera di Klinger, che anche lui finirà in Russia, però con altissime cariche nel governo zarista. Insomma, in genere i rivoluzionari, insomma, vanno a finire male o si piazzano, insomma, o in carcere o in una rete televisiva adesso, insomma. Klinger, che peraltro deve il suggerimento del titolo così fortunato, Sturm und Drang, per un suo dramma, a un altro dei personaggi del gruppo, che era Kaufmann. E Kaufmann era un po' un ideologo del gruppo, come si diceva, come spesso accade agli ideologi, particolarmente fertile di proposte e non molto ricco di risultati per ciò che riguardava lui letterariamente, ma comunque personaggio rilevante. Nel racconto di Büchner arriva da Oberlin perché vuole andare in Svizzera a incontrare le FAT e quindi a occuparsi ovviamente di fisionomica. Anche questo sarebbe interessante svilupparlo come spunto, ma non ne abbiamo il tempo. E conseguentemente la venuta di Kaufmann consentirà durante una cena a Lenz di parlare di letteratura e di filosofia. Ma comunque, ecco, la cosa importante è che quando inizia la vicenda, la carriera letteraria di Lenz, per quanto egli sia giovanissimo, è già una cosa compiuta ed è già in un certo senso qualcosa che sta come un sintomo di cui interrogare la natura, per Lenz stesso. Vediamo un attimo, e dopo ne parliamo domani, ma in qualche modo facciamo partire questa anticipazione. Durante la cena con Oberlin Kaufmann, Lenz fu nuovamente di buon umore. Parlarono di letteratura. Es war auf seinem Gebiet. Parlarono di letteratura, era il suo ambito, era il suo campo. Cominciava allora il periodo idealistico. Kaufmann ne era un sostenitore, Lenz controbatté con veemenza e disse: gli scrittori dei quali si dice che riproducono la realtà non ne hanno nemmeno un'idea, e tuttavia sono sempre più sopportabili di coloro che pretendono di trasfigurare la realtà. Letteralmente, welche die Wirklichkeit verklären wollten, di quelli che vogliono letteralmente trasfigurare nella trasfigurazione, interpretare adeguatamente la realtà, no? Verklärung è proprio la trasfigurazione, ma è una trasfigurazione luminosa che rivela in qualche modo. Disse: il buon Dio ha fatto il mondo bene come deve essere e noi non possiamo scarabocchiare qualcosa di meglio. Nostra unica aspirazione deve esserlo di imitarlo un po', proprio imitarlo qui è Nachtschaffen. In ogni cosa io pretendo vita, possibilità di esistenza, e allora va bene, allora non abbiamo da chiederci se è bello o brutto. Il sentimento che qualcosa sia creato che abbia vita sta al di sopra di questi due termini ed è l'unico criterio nelle cose dell'arte. Del resto ci si presenta solo raramente, lo troviamo in Shakespeare e nelle canzoni popolari esso risuona intero, e talvolta in Goethe. Tutto il resto si può buttare nel fuoco, quella gente non sa disegnare nemmeno una cuccia per i cani, e poi vorrebbero delle figure ideali, ma tutto quello che ho visto di queste cose non sono che marionette di legno. Ora, qualcosa forse vedremo domani, ma il timore è quello di annoiare più del sopportabile, perché in realtà in questa rete di riferimenti dovremmo ricordarci che sta parlando in realtà Vishnu. La cosa notevole è che anche in questo discorso sta parlando Lenz, ed è un Lenz molto credibile, che parla in termini credibili nel contesto storico che è suo, ma sta scrivendo Büchner. E sarebbe interessante vedere come tutti i passaggi sono attendibili riferiti a Lenz e sono altrettanto attendibili come riferimento interno alle opere di Büchner. Büchner e Lenz, insomma, ricordiamo sempre questa cosa: Lenz è un personaggio che si gioca le sue carte sostanzialmente negli anni 70 del 1700. Dopo vive fino un altro bel po' di tempo in realtà, ma appunto, come abbiamo visto, senza far più niente. È uno di questi giovani in qualche modo folgorati da un'intuizione forse né bella né brutta, ma definitiva e abrasiva della ragione stessa del loro genio. Insomma, ne conosciamo tanti, passe pro toto Arthur Rimbaud, no? Un poeta che a 19 anni ha scritto tutto quello che ha scritto e va a fare lo schiavista e mercante d'armi in Etiopia, no? Ne abbiamo altri. Può sembrare meno suggestivo perché meno giovanilistico, ma Franz Grillparzer, immenso drammaturgo austriaco, quando non ha neanche 40 anni, ha scritto tutto il suo teatro, decide di non scrivere più, sta apparentemente benissimo, vivrà anni e anni, ma senza scrivere più una riga. A ben vedere il nostro Alessandro Manzoni, da quando finisce la revisione, la quarantana, per così dire, dei Promessi Sposi, dopo scritture meditative, ma grande Gioacchino Rossini, alla fine dei suoi 30 anni scrive Guglielmo Tell, vivrà come un principe a Parigi per tantissimo tempo, ma solo qualche scrittura musicale geniale e giocosa, più un'opera. Insomma, ci sono queste folgorazioni da compimento di percorso, questo passaggio oltre una soglia dalla quale non si mandano in un certo senso più segnali. E Bichner invece vive l'età della restaurazione. In mezzo c'è la pre-Kantiano, la fase centrale del grande idealismo, la rivoluzione francese, Napoleone, la fine di Napoleone, mutamenti anche cospicui di carattere materiale, grandi trasformazioni socioculturali, insomma. Però Bühner sente esattamente in Lenz una di quelle occasioni in cui servire fedelmente l'immagine di un personaggio significa fare la propria autobiografia. E questo discorso, su cui riprendiamo domani, bisognerà leggerlo esattamente come un discorso a più piani, che però ovviamente mantiene il centro. Insomma, come avete capito, qui si tratta, anche per Bichner e anche per questo racconto, di affrontare questa cosa così difficile, che c'è qualcosa di più importante della distinzione tra bello e brutto. Ma che questa cosa più importante della distinzione tra il bello e il brutto è qualcosa che non scarta il problema dell'arte e della poesia, ma lo tocca nel suo punto più essenziale, almeno così per i nostri personaggi. Bisognerà capire.